crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, oggi puntuale l'appuntamento con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus.
Radvam Shechtam, Chvala Christo.
I tich duschi vodchon schenks nami pses radio e televisien.
Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati a tutti voi da Angela Ambrogetti, oggi con voi in studio da Silvionelli alla console. Nessuna udienza generale questa mattina perché Benedetto XVI è in vacanza a Castel Gandolfo e le udienze generali sono sospese per tutto il mese di luglio, riprenderanno regolarmente ad agosto. Dunque il trasferimento del Papa a Castel Gandolfo è il momento del riposo estivo anche per Benedetto XVI, ma vedremo anche che tipo di riposo esattamente. E intanto iniziamo invece ascoltando la riflessione che il Papa ha proposto domenica scorsa nel primo Angelus a Castel Gandolfo nel cortile del Palazzo Apostolico. Ascoltiamo.
Vi ringrazio di essere venuti per l'appuntamento dell'Angelus qui a Castel Gandolfo, dove sono giunto da pochi giorni. Colgo volentieri l'occasione per rivolgere il mio saluto cordiale anche a tutti gli abitanti di questa cara cittadina, con l'augurio di una buona stagione estiva e saluto particolarmente il Vescovo e il nostro Vescovo di Albano. Nel Vangelo dell'odierna domenica, Gesù si rivolge alla folla con la celebre parabola del seminatore. È una pagina in qualche modo autobiografica, perché riflette l'esperienza stessa di Gesù della sua predicazione. Egli si identifica con il seminatore che sparge il buon seme della parola di Dio e si accorge dei diversi effetti che ottiene a seconda del tipo di accoglienza riservata all'annuncio. C'è chi ascolta superficialmente la parola ma non la coglie. C'è chi la coglie sul momento ma non ha costanza e perde tutto. C'è chi viene sopraffatto dalle preoccupazioni e seduzioni del mondo e c'è chi ascolta in modo recettivo come il terreno buono e qui la parola porta frutto in abbondanza. Ma questo Vangelo insiste anche sul metodo della predicazione di Gesù, cioè appunto sull'uso delle parabole. E Gesù risponde ponendo una distinzione tra loro e la folla, ai discepoli, cioè a coloro che si sono già decisi per lui. Egli può parlare del regno di Dio apertamente, invece agli altri deve annunciarlo in parabole per stimolare appunto la decisione, la conversione del cuore. Le parabole infatti per loro natura richiedono uno sforzo di interpretazione, interpellano l'intelligenza ma anche la libertà. Spiega San Giovanni Crisostomo: Gesù ha pronunciato queste parole con l'intento di attirare a sé i suoi ascoltatori e di sollecitarli, assicurando che se si rivolgeranno a lui egli li guarirà. In fondo la vera parabola di Dio è Gesù stesso, la sua persona, che nel seno dell'umanità nasconde e al tempo stesso rivela la divinità. In questo modo Dio non ci costringe a credere in Lui, ma ci attira a sé con la verità e la bontà del suo Figlio incarnato. L'amore, infatti, rispetta sempre la libertà. Cari amici, domani celebreremo la festa di San Benedetto, abate e patrono d'Europa. Alla luce di questo Vangelo, guardiamo a lui come maestro dell'ascolto della parola di Dio, un ascolto profondo e perseverante. Dobbiamo sempre imparare dal grande patriarca del monachesimo occidentale a dare a Dio il posto che gli spetta, cioè il primo posto, offrendo a Lui con la preghiera del mattino e della sera le attività quotidiane. La Vergine Maria ci aiuti ad essere sul suo modello terra buona, dove il seme della parola possa portare molto frutto.
Benedetto XVI ha naturalmente poi riassunto brevemente nelle altre lingue alcune riflessioni su questo tema e questa parabola. Tra l'altro in francese ha detto: genitori, insegnate ai figli ad osservare la natura e rispettarla e proteggerla. In tedesco ha ricordato che Dio vuole che noi ci liberiamo dalla avidità distruttrice e dai falsi legami, che viviamo come uomini nuovi, come suoi figli e figlie, e che in questo modo portiamo al mondo la sua pace. Una riflessione e un pensiero particolare poi all'ambiente dell'apostolato marittimo. Domenica scorsa si celebrava infatti la cosiddetta Domenica del Mare. Ascoltiamo il Papa.
Rivolgo un particolare pensiero ai cappellani e ai volontari che si prodigano per la cura pastorale dei marittimi, dei pescatori e delle loro famiglie. Assicuro la mia preghiera anche per i marittimi che purtroppo si trovano sequestrati per atti di pirateria. Auspico che vengano trattati con rispetto e umanità e prego per i loro familiari affinché siano forti nella fede e non perdano la speranza di riunirsi presto ai loro cari.
Al termine dell'Angelus, Benedetto XVI ha incontrato anche una rappresentanza internazionale delle famiglie dei marittimi tenuti in ostaggio dai pirati. Un incontro di una decina di minuti, intenso, in cui il Papa ha manifestato la sua vicinanza ai parenti dei sequestrati. Don Giacomo Martino, direttore dell'apostolato marittimo della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, ha detto che l'incontro è stato cuore a cuore con il cuore della Chiesa attraverso il Santo Padre. Dicevamo che dunque Benedetto XVI è a Castel Gandolfo e rimarrà sostanzialmente a Castel Gandolfo sino alla fine di settembre, con qualche breve trasferimento per i due viaggi già in programma, cioè quello di agosto per la giornata mondiale della gioventù a Madrid e quello di settembre in Germania. Ma proprio sul modo di trascorrere le vacanze nella cittadina laziale ascoltiamo padre Federico Lombardi.
Diciamo che Castel Gandolfo è la residenza estiva dei papi da molto tempo, quindi in qualche modo l'eccezione era stata quella inserita da Papa Giovanni Paolo II con dei periodi di soggiorno in montagna. Come sappiamo, Benedetto XVI ha accolto volentieri anche l'invito a recarsi in montagna per alcune volte, però sappiamo anche che a Castel Gandolfo si trova molto bene e che il riposo, che è ciò di cui egli ha bisogno e desidera, è forse garantito più andando direttamente a Castel Gandolfo che trasferendosi per un breve periodo in un luogo non abituale, in cui bisogna anche cambiare le abitudini dal punto di vista degli ambienti e dell'ordine della giornata. Ecco, quindi Castel Gandolfo ha certamente il vantaggio del luogo conosciuto, del luogo già preparato e attrezzato per una normale presenza del Santo Padre, del luogo certamente tranquillo, anche all'altitudine adatta, perché certamente più fresco che Roma, ma non è particolarmente alto, ha i giardini dove si può camminare, passeggiare, ha gli ambienti in cui il Papa può fare quel lavoro intellettuale e culturale, oltre che il tempo di preghiera, che gli è particolarmente caro. Noi infatti sappiamo molto bene che il Papa non è per nulla una persona che perde tempo, è una persona che usa il suo tempo intensamente anche quando si riposa, facendo le cose che gli sono, diciamo, più gustose e abituali, secondo la sua personalità, che sono appunto il leggere, lo studiare, lo scrivere. Ero stato colpito anche in passato, parlando con il segretario personale del Papa, come mi diceva molto spontaneamente, il modo migliore del Papa per riposare è quello di studiare e scrivere di teologia, di sacra scrittura, perché sono gli argomenti che lo appassionano, e tutti noi, quando facciamo delle cose che facciamo con grande gusto e gioia, riposiamo. Una piccola osservazione che vorrei ancora fare è che se stare a Castel Gandolfo dà anche al Papa, diciamo, un senso di normalità, di ordinarietà, ecco, rispetto ad un viaggio, diciamo, che lo porta in un ambiente differente, io penso che il Papa faccia anche attenzione al fatto che dal punto di vista dell'organizzazione, della logistica, della sicurezza, il suo andare a Castel Gandolfo è la soluzione più semplice anche per tante altre persone, perché organizzare un servizio di sicurezza e di buon funzionamento di un periodo di presenza del Papa fuori di Castel Gandolfo è una cosa piuttosto impegnativa, che si è sempre fatta molto volentieri quando era veramente desiderata dal Santo Padre, ma comunque che mobilitava molte persone e molti aspetti di carattere organizzativo. Credo che il Papa, nella sua discrezione e gentilezza, tenga anche conto che andando a Castel Gandolfo rende, diciamo, più semplici anche le cose per molte altre persone.
Ecco, quindi un periodo di riposo, ma anche di preparazione per alcuni importanti avvenimenti.
Certamente, il Papa ha davanti a sé anche il viaggio in Spagna per la Giornata Mondiale della Gioventù, e questo interrompe quella che è la normale permanenza a Castel Gandolfo, quindi è anche un motivo in più per andare adesso a Castel Gandolfo, dato che ci sarà comunque uno spostamento nel mese di agosto. Poi il Papa certamente sta già pensando anche al viaggio in Germania, che è un viaggio importante, impegnativo, nella sua patria, molto atteso, e quindi certamente questo sarà uno degli argomenti a cui penserà, su cui rifletterà. E possiamo anche dire che il Papa ha già in cantiere un lavoro che ben conosciamo, che è quello del completamento della sua grande opera su Gesù di Nazareth. Egli ci ha detto che desiderava completarlo con un terzo volume, anche se di dimensioni più piccole, di natura forse un po' differente come impostazione, che è quello sui Vangeli dell'infanzia. Ha già cominciato a lavorarvi in dei periodi liberi dei mesi passati, però probabilmente questo sarà il tempo adatto per portare l'opera in porto, o comunque per portarla decisamente avanti.
Quali sono gli appuntamenti che restano?
Ma gli appuntamenti importanti che rimangono anche nel tempo del maggior, diciamo, riposo del Santo Padre sono sempre gli Angelus domenicali. Questi rimangono sempre, avverranno a Castel Gandolfo in quel quadro che conosciamo, che è bellissimo, del cortile del Palazzo Apostolico, che è un quadro diverso da quello della Grande Piazza, un quadro più raccolto in cui anche la gente si sente molto più vicina al Santo Padre, che a poche decine di metri di distanza. Anche il suono dell'ambiente, che è così raccolto, è molto, diciamo, vivace, si sentono tutte le grida, tutte le espressioni delle diverse persone presenti, quindi l'Angelus a Castello ha una sua caratteristica molto particolare, molto bella e familiare. E poi Le udienze normali nel tempo di luglio sono abolite, anche l'udienza generale, mentre riprendono le udienze generali con il mese di agosto e normalmente, dipende un po' dal numero delle persone presenti, normalmente anche queste hanno luogo a Castel Gandolfo, se non c'è una grande folla che richieda di venire a Roma per incontrarla. E poi con il mese di settembre invece l'attività del Papa torna ad essere decisamente più intensa. Ricordiamo che nel mese di settembre sono in programma anche il viaggio ad Ancona per la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale Italiano e poi verso la fine del mese l'importantissimo viaggio in Germania. Anche le udienze, diciamo, a visitatori importanti riprendono nel mese di settembre con più intensità, quindi anche se il Papa generalmente rimane a Castel Gandolfo nel mese di settembre è un mese di attività già praticamente normale.
A quando il rientro in Vaticano?
Il rientro in Vaticano normalmente è alla fine di settembre. Questo è lo schema, cioè i mesi di permanenza del Papa a Castel Gandolfo sono luglio, agosto e settembre.
E questo era l'inno della Giornata Mondiale della Gioventù, Madrid 2011, naturalmente ne riparleremo, ma è uno degli appuntamenti importanti dei prossimi mesi, ma abbiamo sentito dalla voce di Padre Federico Lombardi un altro appuntamento per il Papa importante, quello in Germania dal 22 al 25 settembre. Nei giorni scorsi la Conferenza Episcopale Tedesca ha fatto il punto sullo stato dei preparativi. Roberta Barbi.
Dove è Dio c'è il futuro. Sono queste le parole che stanno guidando la Conferenza Episcopale Tedesca, principale responsabile dell'organizzazione della visita del Santo Padre di settembre in Germania. Sono già 175.000 le adesioni ricevute per le 5 solenni messe previste nel corso dei 4 giorni di viaggio di Benedetto XVI nella sua terra natale, dove si recherà per la terza volta da Papa, dopo la visita a Colonia nel 2005 per la GMG e quella in Baviera l'anno successivo. Il viaggio stavolta toccherà la capitale Berlino, Erfurt, nell'ex Repubblica Democratica Tedesca, Eichfeld, enclave cattolica nella Turingia protestante, e Friburgo, l'arcidiocesi del presidente dei vescovi tedeschi, Monsignor Robert Zollich. Il viaggio costerà tra i 25 e i 30 milioni di euro, sostenuti dalla Chiesa tedesca, mentre la sicurezza sarà affidata al governo di Berlino. E proprio il primo giorno nella capitale costituirà la parte più politica del viaggio, gli incontri previsti con le più alte cariche dello Stato e il discorso davanti al Parlamento. Per la messa solenne all'aperto nello stadio olimpico ci sono già 55.000 prenotazioni, 12.000 sono soltanto i fedeli provenienti dalle vicine Austria e Polonia, ha precisato il coordinatore dell'arcidiocesi di Berlino, Roland Röther. A Erfurt sono confermati gli incontri con esponenti della Chiesa evangelica e luterana e la messa all'aperto il 24 nella piazza del Duomo, cui potranno partecipare per ragioni di sicurezza le prime 30.000 persone che si sono prenotate. Gli altri 12.000, ha spiegato il vicario generale Raimund Beck, sono state invitate a prendere parte alla preghiera del 23. Il sagrato del Duomo di Erfurt è un luogo fortemente simbolico. La comunità della cittadina, infatti, fino a 20 anni fa, parte della Germania Est, ha una forte voglia di riscatto e di dimostrare la propria vicinanza al Papa, per non essere più la chiesa della diaspora. Il viaggio si concluderà il 25 a Friburgo, con un discorso conclusivo nella sala concerti della città. Nell'arcidiocesi, secondo il coordinatore Pietro Birköfer, si attendono 100.000 presenze alla messa e 20.000 alla veglia di preghiera per i giovani. Benedetto XVI sarà accompagnato da una delegazione di 35 persone, tra cui il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone e il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, cardinale Kurt Koch.
Il 9 luglio è stata proclamata a Juba l'indipendenza della nuova Repubblica del Sud Sudan. Per questa solenne circostanza il Papa ha inviato una delegazione ufficiale guidata dal cardinale John Niue, arcivescovo di Nairobi e presidente della Conferenza Episcopale del Kenya, e integrata dal nunzio apostolico in Sudan, Monsignor Leo Boccardi, e dal segretario della Nunziatura Apostolica in Kenya, Monsignor Javier Herrera Corona. Tutto per far pervenire alle autorità di un nuovo Stato e a tutti i suoi cittadini, numerosi dei quali sono cattolici, l'augurio di pace e di prosperità. La Santa Sede intrattiene relazioni diplomatiche con le autorità di Khartoum dal 1972 e esaminerà con dovuta considerazione una eventuale richiesta da parte del governo del Sud Sudan. Invita la comunità internazionale a sostenere il Sudan e il nuovo Stato indipendente perché in un dialogo franco, pacifico e costruttivo trovino soluzioni giuste ed eque alle questioni ancora irrisolte e augura la Santa Sede a quelle popolazioni un cammino di pace, di libertà e di sviluppo. Ma per fare un po' il punto della situazione sugli equilibri geopolitici dell'Africa subsahariana dopo questa nuova indipendenza e questo nuovo Stato africano, ascoltiamo Alessandro De Carolis.
Campane a festa, grida di esultanza, sguardi felici di chi oggi tocca il cielo con un dito, dopo aver disperato per troppi anni in un autentico inferno. La gente del Sud Sudan saluta dalla scorsa mezzanotte la raggiunta indipendenza, ma in tanti non hanno dimenticato l'orrore appena dietro le spalle, i circa 2 milioni di morti e più del doppio di profughi causati dalla seconda guerra civile sudanese. Un conflitto durato oltre 20 anni e concluso dall'accordo di pace del 2005, anticamera della divisione del Sud in due stati, a maggioranza musulmana nel nord e a maggioranza cristiana nel sud, in questo caso con una forte presenza di seguaci delle religioni tradizionali. 10 mesi prima del referendum del gennaio scorso, che ha sancito la nascita del nuovo stato, Benedetto XVI riceve in udienza i vescovi sudanesi in visita ad Limina. È il 13 marzo 2010 e sullo sfondo la possibilità di celebrare il referendum e quindi di approdare all'indipendenza si intravedono come obiettivi possibili, anche se con tutte le tensioni che un simile passaggio può generare. Il Papa imposta allora il proprio intervento sul dovere da parte della Chiesa anzitutto di innestare i valori basilari della convivenza civile, che sono poi i valori cristiani, sulla giovane pianta della democrazia e della società sudanese.
If peace is to plant deep roots,
se la pace è occasione per piantare radici profonde, dice il Papa, sforzi concreti devono essere fatti per diminuire i fattori che contribuiscono al disordine, in particolare la corruzione, le tensioni etniche, l'indifferenza e l'egoismo. Iniziative in questo senso sapranno sicuramente rivelarsi fruttuose se basate sull'integrità, sul senso della fraternità universale e sulle virtù della giustizia, della responsabilità e della carità. Trattati ed altri accordi, osserva il Papa, blocchi indispensabili nella costruzione del processo di pace daranno frutti solo se ispirati e accompagnati dall'esercizio di una leadership matura e moralmente retta. Parole nette che immaginiamo siano tornate nel cuore del Papa in queste ore, mentre una delegazione vaticana guidata dal cardinale arcivescovo di Nairobi John Jue e integrata dalla presenza del nunzio apostolico in Sudan, l'arcivescovo Leo Boccardi, si trova nella capitale di Juba per partecipare alle celebrazioni ufficiali per la proclamazione del nuovo Stato. Parole, quelle di Benedetto XVI, che brillano per aderenza e consapevolezza, soprattutto oggi quando l'entusiasmo della novità vorrebbe cancellare il dolore costato per raggiungerla, ma del quale va fatta invece memoria per chi dovrà costruire il Sud Sudan dei prossimi anni. Gli effetti della violenza, osserva ancora il Papa nell'udienza ai vescovi sudanesi, possono richiedere molti anni per guarire, ma il cambiamento del cuore, che è la condizione indispensabile per una pace giusta e duratura, deve ancora oggi essere implorato come un dono della grazia di Dio. Come araldi del Vangelo, conclude il Papa, avete cercato di instillare nella gente e nella società un senso di responsabilità verso le generazioni presenti e future, incoraggiando il perdono, l'accettazione reciproca e il rispetto degli impegni presi.
Ho Ogni mese il Santo Padre invita i fedeli di tutto il mondo a pregare per una intenzione speciale. Nel mese di luglio si prega affinché i cristiani contribuiscano ad alleviare, specialmente nei paesi più poveri, la sofferenza materiale e spirituale degli ammalati di AIDS. La questione dell'HIV ha un aspetto paradossale, infatti dal punto di vista dei fatti la Chiesa, con le sue strutture, si prende cura del 25% dei malati di AIDS in tutto il mondo. Ma sul fronte mediatico la comunità cattolica riceve spesso molte accuse e critiche. Federico Piana ne ha parlato con padre Giuseppe Bellucci, responsabile dell'ufficio stampa della Compagnia di Gesù a Roma ed esperto dell'argomento.
Sappiamo tutti molto bene quanto sia grave il flagello dell'AIDS un po' in tutto il mondo. Se per esempio diamo uno sguardo alle statistiche, ci accorgiamo che il fenomeno è veramente impressionante. Ci sono delle stime delle Nazioni Unite che risalgono purtroppo al 2007, ma parlano di 33 milioni di sieropositivi. Diciamo che nel frattempo, dal 2007 a oggi, la situazione mondiale è peggiorata ed il primo continente ad essere colpito è l'Africa, dove si parla di 25-28 milioni di sieropositivi. C'è ancora il messaggio al popolo di Dio dei vescovi africani alla conclusione del sinodo, che è anche molto chiaro su questo tema, e dice: la Chiesa non è seconda a nessuno nella lotta contro l'AIDS e nella cura delle persone infette o contagiate da esso. Se guardiamo in particolare all'Africa, la Chiesa è una delle prime organizzazioni che si è presa cura dei malati di AIDS. Grazie anche ai aiuto dei paesi ricchi, le chiese locali hanno potuto dare l'avvio a una serie di attività di assistenza umana e cristiana ai malati. È chiaro che l'assistenza non basta, c'è bisogno soprattutto di prevenzione, di educare al rispetto per il valore sacro della vita e a un corretto approccio della sessualità, e questo certamente è un compito molto grande di tutte le chiese locali ad ogni livello, dal livello parrocchiale fino al livello diocesano.
Poi, padre Bellucci, bisogna dire che la sofferenza di questi malati è sì fisica, ma molto spesso anche spirituale.
Ecco, io a questo proposito vorrei sottolineare un aspetto molto importante. I gesuiti hanno fondato nel 2002 un'associazione, la JAN, e il padre Michael Cerny, che è stato all'inizio il fondatore e fino a 2 anni fa è stato anche il direttore, sottolinea con molta precisione che l'AIDS non è solo una forma di infezione, una malattia, ma per la Chiesa soprattutto è un problema culturale, personale, familiare, sociale e spirituale. Ciò che la Chiesa riesce a fare, e come cristiani dobbiamo essere fieri di poter fare questo, è trattare i malati nella loro integralità, non semplicemente come malati. Per esempio, un sieropositivo può rivolgersi alla Chiesa per ricevere tutta una gamma di cure e di sostegno che si possono riassumere nell'essere accettati come persone e incoraggiate a continuare a vivere una vita, per quanto è possibile, piena, lunga, senza permettere che l'AIDS sia una sentenza di morte.
Padre Bellucci, perché è importante in questo mese di luglio pregare, come ha chiesto il Papa, l'apostolato della preghiera? Perché la preghiera è importante in questo caso?
La Chiesa crede nell'aiuto del Signore e per qualunque iniziativa, soprattutto quando si tratta di problemi gravi, noi sappiamo che non possiamo risolvere soltanto con le forze umane, quindi la prospettiva di fede credo sia una dimensione fondamentale in tutti i campi.
E prima di salutarci vi ricordo che si chiamerà Missione Metropoli, la nuova iniziativa pastorale per la nuova evangelizzazione, che coinvolgerà contemporaneamente nella quaresima del 2012 alcune delle maggiori città europee. È stato annunciato da Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che ha convocato in Vaticano un primo incontro per mettere a punto questo nuovo impegno pastorale. Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente di averci seguito. Da Angela Ambrogetti con voi in studio e da Silvio Anelli un caro saluto e a risentirci mercoledì prossimo.
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.